Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata da Claudio
Ed Anna, Ave
ed Ave
Maria, santa giornata a
Maria. Ecco,
tutti gli ascoltatori.
allora, oggi praticamente è l'ultimo giorno di carnevale. Cioè, in teoria, perché a me pare che qui il carnevale ci sia 365 giorni all'anno, veramente, no? Le maschere ci sono, nel senso che abbiamo spesso dei lupi che si vestono da pecore, eh? E naturalmente sono mascherati, vero, i lupi che si vestono da pecore. Poi abbiamo dei cristiani che si vestono da cristiani, ma dentro non c'è lo spirito del cristiano, non c'è lo spirito di Dio. Ecco, noi abbiamo fatto il carnevale santificato perché Padre Pio chiedeva di fare il carnevale santificato e oggi siamo all'ultimo giorno, è la festa oggi dei sette santi fondatori dell'ordine dei Servi di Maria, sapete, i Servi di Maria, sette santi fondatori, ecco, per cui neanche un fondatore, sette. Ecco, e praticamente dobbiamo imparare da coloro che se si rendono servi inutili, possono servire la Madonna. Possono servire Dio, ma se invece ci sentiamo importanti e presuntuosi non serviamo a niente, anzi serviamo al demolitore. Allora, se Gesù stesso dice queste parole, dice: quando avrete fatto tutto quello che dovevate fare, dovete dire: siamo servi inutili, abbiamo fatto solo il nostro dovere. Proviamo a domandarci allora se stiamo facendo il nostro dovere. Sapete, stamattina ho visto una signora, ho visto che salutava le persone che erano insieme a me, ma, però a me non mi ha salutato, no? Ma, dico, però mi sembra di averla vista ancora quella signora lì. Dico, non è che per caso è la tizia, ho detto un nome, eh sì, era proprio lei. E dico, come mai che non mi ha, non mi ha, come mai secondo voi non mi ha salutato? Dice, perché tu qualche anno fa, quando gli hai parlato della generosità nella maternità, lei non ha apprezzato questo, diciamo, questa specie di catechesi riguardo ai doveri, vero, di ogni sposo, e così diciamo che, visto che il mondo la pensa esattamente al contrario, non di come la penso io, ma di come la pensa il Signore, no? E allora diciamo che si vede che non gli sei simpatico. Dico, lei, diciamo, io potrei non essergli simpatico, ma in pratica non gli è simpatica la verità, non gli è simpatica la volontà di Dio, no? E allora, parlando con questo mio amico, gli ho chiesto: ma come mai non mi ha salutato quella lì che io, mi pare che l'ho vista ancora. Allora dicevo: vedi, facevo un esempio. Dunque, se tu metti sei impiegato, sei un meccanico, sei un elettrauto, sei, insomma, un artigiano, no? Un operaio. Vieni assunto per fare, diciamo, hai quella determinata mansione e tu devi compierla in modo ordinato, in modo, diciamo, conveniente, giusto, perché chi ti ha assunto, se tu fai il tuo dovere, diciamo che ti tiene alle sue dipendenze e ti dà lo stipendio, eccetera, eccetera, no? Però se tu sei assunto per fare la tal cosa e dici no, non la faccio, cosa succederà? Probabilmente mi licenzieranno, ma comunque non mi daranno lo stipendio, cioè se non faccio il mio dovere non avrò la ricompensa. E vabbè, e allora dico, sto attento, vedi, pensiamo allora quella signora lì che dice che non gli sono simpatico, perché? Perché il Signore l'ha creata donna per essere madre e lo può essere, ma non lo vuole. Pertanto, se non compie, diciamo, ciò che Dio vuole, non può neanche prendere lo stipendio che Dio ha preparato per lei, no? Perché lo stipendio è questo, no? Servo buono e fedele, vieni avanti, è vero, a goderti il regno dei cieli, cioè a goderti lo stipendio eterno. Ma se tu dici non serviam, colui che ha detto non serviam sta in un altro posto, sta praticamente a bruciare, diciamo, nella sua superbia, vero? Arde di odio. E dico, sono esempi molto semplici, però gli esempi molto semplici, diciamo che fanno anche intendere le cose che di per sé sono semplici, no? Se tu sei un contadino, sei un allevatore e c'hai le fattrici che non generano, no, perché, cioè, mica per colpa loro, no? Però dici, io però faccio l'allevatore, cosa allevo qui se non posso? È così. Allora, in pratica, ognuno deve generare. Chi non genera fisicamente deve generare spiritualmente. Per esempio, non so, una suora che si è consacrata a Dio, che ha fatto il voto di verginità, che cosa genererà? Non genererà figli di carne, ma genererà figli nello spirito. Ecco, per cui sempre madre sei, cioè non si scappa. Tu sei stata creata per essere madre e devi essere madre. Se non vuoi essere madre, non prenderai lo stipendio della madre. Così. E allora gli ho spiegato questa cosa qua e dice, ah vedi, ma che semplice questa cosa qua. Così è facile capire e non è neanche facile contestare, cioè come si fa a dire che non è vero? E così. Vabbè, cioè, era un esempio, ma... Per esempio, so che la settimana scorsa, no, un altro mi ha fatto impressione, che ho letto una notizia, un news, ecco così, che hanno arso vivo quel pilota giordano, vero, che era praticamente stato catturato da questi dell'ISIS, no? Arso vivo, mamma mia, cioè è crudeltà, però il Signore lo permette, no? Perché tu pensa, uno arso vivo, cioè bruciato vivo, però diciamo questo qui che è bruciato vivo avrà bruciato, che ne so, mezz'ora, avrà patito un'ora, però diciamo poi quando è morto, diciamo il corpo non patisce più niente di per sé, no? Però se una crudeltà, vero, far morire tra le fiamme una persona, nel caso specifico di coloro che invece vogliono essere arsi vivi, perché il Signore vuole che tutti si salvino, vuole che tutti raggiungano la meta del paradiso, ma se tu non vuoi, vero, ti opponi al bene e scegli il male, sei tu che ti dai fuoco, per cui sei i bonzi, quelli che si danno fuoco da soli, insomma, no? Dice, io mi cospargo di benzina della mia superbia, va bene, e mi do fuoco. È una crudeltà che tu usi verso di te, tu sei cattivo contro di te, perché il Signore ti aveva creato per godere in eterno il paradiso e tu praticamente ti sei condannato a patire per tutta l'eternità. Non è il Signore che ti castiga, sei tu che ti castighi, perché tu non vuoi ardere d'amore per il Signore, preferisci ardere di odio, vero, verso il Signore, con colui che ha iniziato questa triste vicenda, vero? Ecco, allora, vedete, Sono tutti esempi, ma allora c'erano anche ragazzini, bambini e così, e io devo spiegarle le cose così, ma stanno con la bocca aperta, e con gli occhi spalancati, vero, che ascoltano, e dicono, mamma mia, è vero, è vero. Sapete, una volta non c'era la televisione, no? Una volta c'erano i nonni che spiegavano, che raccontavano ai nipoti, ai figli le vicende, vero, della vita, l'esperienza della loro vita, le cose che avevano imparato dal loro curato, dal loro parroco, vero, dalla loro mamma, dai loro papà, dai loro nonni, ecco, e i bambini ascoltavano e, diciamo, memorizzavano, e le cose che gli dicevi le ricordavano. Adesso la strategia è quella di riempirci la testa di cose che non contano nulla e non c'è più memoria. Quando è finita la memoria, è vero, nei computer, dice basta, non ci sta più dentro niente. Devi aumentare la memoria, ma qui invece che aumentarla cala. Difatti dice, ho sentito ieri delle belle cose, ma non mi ricordo più che cosa ha detto, no? Perché sono state, diciamo, sovrastate, coperte da altre cose che non contano niente. È la strategia veramente del non solo del depistaggio, ma anche del ricoprire la verità con tante cose che sono inutili, che sono menzogne pure. Ecco, e così abbiamo goduto questo tempo, questi esercizi dove anche le mamme hanno portato dei figli, insomma, e ascoltavano, interessate non solo i bambini, ma erano interessati i genitori, perché dicono, vedi, queste cose qua, anch'io non le ho sentite mai, no? Per cui però sono interessanti, ma, cari miei, il riempi memoria di cose vane serve a non far più spazio alle cose serie, alle cose vere, non c'è spazio. In un bicchiere pieno di sabbia tu non puoi metterci acqua, perché, diciamo, sì, al massimo ne assorbe un po', ma, diciamo, non c'è spazio per l'acqua, non puoi bere sabbia. Ecco, quel bicchiere era stato fatto per bere acqua viva e tu l'hai riempito di sabbia o di immondizie. Adesso cosa fai? Non puoi bere l'acqua viva, non puoi bere, perché l'hai utilizzato per un uso diverso per il quale era stato creato. Tu sei un contenitore di grazia, sei un contenitore, dico, uso termini molto semplici, vero? Ecco, di Dio, nel senso che sei tempio di Dio, dentro di te abita il Signore, ma tu devi farci abitare il Signore con tutta la sua santità, con tutta la sua grazia. Vedete l'angelo quando si è presentato dalla Madonna, ave piena di grazia, non era mica piena di sabbia, no? E non era neanche piena di immondizie, non era piena di sciocchezze, era piena di grazia, perché era vuota di tutto ciò che non è santo, per cui il Signore ha potuto riversare in lei tutta la santità, tutta la grazia, ave piena di grazia. Proviamo a domandarci noi quanto spazio c'è per la grazia. E bisogna buttare fuori le immondizie, e vai a confessarti, butta fuori le immondizie. E allora, se tu liberi, ecco, il contenitore della grazia da tutto ciò che non è grazia, ci sarà spazio per metterci la grazia, perché tu preferisci, dice, Signore, donami la tua grazia, vado a confessarmi, ho fatto questo, ho fatto quello, ho sbagliato quello, mi sono, ecco, chiedo umilmente perdono, Signore, purificami, liberami dalle immondizie, liberami, riempimi della tua grazia. E allora dicono, che bello, vedi, questo, non pensavo che la confessione avesse anche questo fine così esemplificato dal contenitore, ecco, che contiene cose da buttare, e invece era stato fatto, creato per contenere la grazia di Dio, ave piena di grazia. E così, e allora abbiamo fatto, è vero, queste giornate di carnevale santificato, e abbiamo capito che, sapete che cosa? Che il Signore con una parola ci ha praticamente ha gelato tutti i nostri pensieri vani. Dice così, vedi, noi diciamo carne vale, no? Gesù dice, la carne non giova a nulla, è lo spirito che conta. Hai capito? Il Signore è l'anticarnevale, nel senso che ti dice che è il contrario, la carne non giova a nulla, è lo spirito che conta. E noi facciamo tutto per la carne e lo spirito non conta. Ma secondo voi potremmo godere lo stipendio eterno dopo aver disprezzato i doni di Dio e aver riempito noi di immondizie invece che lasciarci riempire di grazia? Io ho fatto solo una domanda, la risposta ognuno se la dà in cuor suo. Ebbene, allora a questo punto però io direi che Anna è ora di cominciare a leggere, vero,
certo,
il libro della Genesi.
Anche qui. Già ci hai ammutoliti con questa introduzione e adesso viene il resto, perché siamo sempre su questa frequenza d'onda, sai Claudio, anche il Vangelo sentirai dondolindo.
Sì.
Mamma mia. Il Signore, vedendo l'uomo proteso solo ai piaceri carnali, decide di sterminarlo con il diluvio. Nella sua misericordia, però, risparmia Noè e la sua famiglia, perché timorati di Dio, e preserva dalla morte 7 coppie per specie di uccelli e di animali puri, e una coppia per specie di animali impuri, perché ripopolino la terra dopo il castigo. Quindi comanda a Noè, figura di Cristo, di rifugiarsi con la propria famiglia e gli animali in un'arca, prefigurazione di Maria Santissima, rifugio dei peccatori. Dal libro della Genesi. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse, cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato e con l'uomo anche il bestiame, i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Il Signore disse a Noè, entra nell'arca tu, con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto dinanzi a me in questa generazione. Di ogni animale puro prendine con te 7 paia, il maschio e la femmina. Degli animali che non sono puri, un paio, il maschio e la sua femmina. Anche degli uccelli del cielo, 7 paia, maschio e femmina, per conservarne in vita la razza su tutta la terra. Perché tra 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Cancellerò dalla terra ogni essere che ho fatto. Noè fece quanto il Signore gli aveva comandato. Dopo 7 giorni le acque del diluvio furono sopra la terra. Vedi.
Che tristezza, eh?
Se
tu pensa, no? Dio...
dispiaciuto di aver creato l'uomo, sì, pensa.
Cioè, si pente di aver creato l'uomo, ma pensa, cioè, chi è l'uomo? Queste letture servono a farti capire chi sei, cioè, che il Signore si debba pentire di averti creato, no? Quanta malizia, quanta cattiveria, quanta durezza di cuore, quanta durezza di cervice, non servono. Pensate, quel veleno di Lucifero, vero, quel veleno del serpente ha avvelenato, ecco, le generazioni, vero, di uomini nei secoli, e c'è dentro questo spirito di ribellione, non serviam. è il Signore che si pente di aver creato l'uomo. Cioè, tu pensa, Dio, sapienza infinita, che arriva a pentirsi di aver creato l'uomo. Nel suo amore ti ho creato, tu mi hai, sei ribelle, ti opponi e vuoi essere tu il Dio di te stesso, mi eviti, mi condanni, mi giudichi, cioè Dio, noi giudichiamo Dio, quello che lui dice non è cosa buona. Guardate che le cose non sono cambiate, non uccidere, Dio non vuole che uccidiamo, abbiamo fatto la legge per ammazzare i bambini prima che nascano, pensate un po', non desiderare la donna da altri, e come no, io desidero tutte le donne che voglio e faccio la legge perché lo possa fare e se non mi piace la scarto, ne prendo un'altra, usa e getta. Ma dico, forse solo questo, non rubare, bisogna vedere però, bisogna vedere, rubare come, cosa, ma bisogna vedere uno se si trova nella condizione, dice l'occasione fa l'uomo ladro, no? Qui non rubare, ecco, ricordati di santificare le feste, il supermercato è aperto anche la domenica, è vero, io di domenica semino, aro i campi, raccolgo, faccio tutto quello che voglio. Ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima e la mente, e io amo il mio io con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze. Mamma mia. E praticamente c'è questa ribellione, no? Che oggi noi siamo nelle stesse condizioni. Cioè, il Signore si è pentito di aver creato l'uomo, però ha trovato un giusto, ovvero Noè, e dice, vabbè, non sterminerò tutto, ma diciamo, terrò la, diciamo, la semente della bontà e della giustizia di un uomo che per quell'uomo lì non distruggo tutto, ma lascio, diciamo, la semente della vita sulla faccia della terra e anche la coppia di animali che io ho creato. E così entrano nell'arca e si salvano. Il tempo attuale è peggiore di quel tempo là, tant'è vero che se in quel tempo il Signore ha trovato Noè e gli ha detto di creare un'arca perché non anneghino tutti, a noi ha donato la piena di grazia, la Madonna, che è l'arca, cioè l'arca, il suo cuore è l'arca per salvare i suoi figli. Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato che sarà il vostro sicuro rifugio e nel cuore della Madonna, che lei ha accolto di essere madre di tutti i viventi, Gesù dall'alto della croce l'ha resa madre di tutti gli uomini e lei ha detto di sì, per cui nel suo cuore, lei che ha generato prima nel cuore e poi nel grembo, ha detto di sì, per cui dice il mio cuore è l'arca che vi salva, se vi rifugiate nel mio cuore sarete salvi, non annegherete nel mare delle immondizie, vero, di questo mondo. Non abbiamo creduto, qui addirittura parolacce, se penso a quelli che hanno avuto il coraggio di, sentite che titoli, coloro che amano la Madonna sono dei mariolatri, però non degli idolatri, dei mariolatri, pensa che, okay, che termini. Poi i protestanti che non ne vogliono sapere della Madonna, cioè rifiutano l'arca e vi annegherete come si sono annegati tutti quelli che non hanno voluto entrare, cioè coloro che sono rimasti fuori da questa arca di salvezza, ma quell'arca poteva soltanto ospitare le specie di animali e pochi uomini, il cuore della Madonna può ospitare tutti i suoi figli, che la madre ama tutti i suoi figli. Che tristezza però vedere come siamo combinati e siamo veramente in mezzo a un mare di guai. Ci stiamo annegando nell'errore, nella menzogna, nell'eresia, nell'odio, in questo mare di odio, in questo mare di ingiustizie, in questo mare di superbia e di ribellione. Quanti si annegano, guardate quante anime vanno all'inferno, molte dice anime vanno all'inferno, perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro e dica, prenda, diciamo, questi fratelli, li prenda di peso e li metta dentro nell'arca del cuore immacolato di Maria, lei ci invita, pregate, offrite sacrifici, trascinateli nel mio cuore perché si salvino. Ma io sono forse io custode di mio fratello, vedi che meriteresti di morire annegato pure tu, perché non hai amore, non hai carità, sei un Caino. Non ti importa che i tuoi fratelli si anneghino. Dio manda il suo figlio per salvare gli uomini perché non si anneghino nello stagno di fuoco. La Madonna è resa madre di tutti questi figli e non vuole che si brucino, mostra il suo cuore dove ci sono, il suo cuore è sovrastato da delle fiamme, ma d'amore però, fiamme di carità. Ecco, entrate dentro nel cuore dell'amore, venite dentro nel mio cuore, sono vostra madre. Ma che storie, ma noi siamo tutti salvi ormai. Pecca pure, stai tranquillo, ma noi i tempi sono cambiati, ma non vedi quante cose ci fanno intendere, vedrai quante cose verranno avanti, quante novità ci saranno anche in futuro. Sì, sì, vedremo. Allora, veramente queste cose, cioè leggere proprio questa lettura, guardando, cioè dopo aver letto questo e diciamo come appassionato di Fatima, no, che conosco, credo, insomma, le parole, il senso anche di tutto quello che è venuto a dire, vedo l'immagine praticamente del diluvio universale. E difatti, noi sappiamo che nel libro, ecco, quello lì, dove c'è questa rivelazione di Lucia di Fatima, che vede gli oceani uscire dalle loro sedi, invadere i continenti, è un diluvio universale, trascinare le città in fondo all'oceano, vedete il diluvio universale, non avete voluto entrare nell'arca per salvarvi e adesso perite tutti nel mare delle vostre iniquità, nell'oceano di peccati che avete generato. E dipende, cioè più si capisce, più si patisce, è veramente... Questa pagina, altro che martedì grasso, io sento già il mercoledì delle ceneri abbondantemente e dico queste cose anche con passione, voglio dire, perché mi pare di intenderle, ecco, con gli occhi dello spirito, insomma, vedere tutte queste nefandezze, cioè il Signore che si pente. Ha mandato i profeti, li abbiamo uccisi, ha mandato il figlio suo e l'abbiamo ucciso, ha mandato la madre sua e abbiamo ucciso il suo messaggio, abbiamo ucciso il suo invito. Ebbene, Anna, io mi fermerei intanto per chiedere una pausa musicale.
Certo, esatto.
Tanto abbiamo tempo di riflettere
su
queste cose.
Pensavo a Ninive che si sono, ecco, vestiti di sacco, eccetera, dico, ma noi non abbiamo ancora capito niente, veramente, è terribile proprio pensare che il Signore si pente di aver creato l'uomo. Mamma mia, la malvagità degli uomini sulla terra,
sì.
Dice, era immensa.
Il Salmo, per esempio,
sempre,
dice, no,
sì.
Dico, il Salmo dice, date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Cioè, È Dio che ti mette in bocca le parole che devi pronunciare, il senso anche del tuo comportamento nei confronti del Signore. Tu non mi conosci. Tu, se tu mi conoscessi, faresti tutto ciò, ma tu pensa quando, se avrai la grazia di entrare nel regno eterno, vero? Il paradiso, dove vedrai tutti che lodano il Signore per le grandi opere, tu ti aggiungerai in questo coro per lodare il Signore per tutto quello che ha fatto, per la sua misericordia, per la sua giustizia, per tutto. Date gloria al Signore, vero? Date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi.
Qui mi torna alla memoria anche la spiegazione del prostratevi che tu avevi fatto.
Sì, prostratevi.
Veramente, sì.
Vuol dire, cioè, davanti a colui che è l'Altissimo, tu devi sentirti bassissimo, vero, prostrato, dice il Signore. Tu mi hai creato per goderti in eterno, tu sia benedetto in eterno, mio Signore, hai fatto tutto senza di me, ma hai voluto che io aderisca a questo tuo disegno d'amore, no? Perché sia strumento nelle tue mani per propagare la conoscenza del tuo amore presso tutte le genti, no? Date al Signore, figli di Dio. La voce del Signore è sopra le acque, il Signore sulle grandi acque, la voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza. Tu pensa alla ribellione, no? Cioè l'uomo che di quello che legge poco gli importa. Tuona il Dio della gloria, nel suo tempio tutti dicono gloria, il Signore è seduto sull'oceano del cielo, il Signore siede re per sempre. Ecco, noi siamo polvere e in polvere ritorneremo. Nei disegni di Dio, la nostra essere stati creati è una cosa che è infinitamente più grande della nostra comprensione, no? Mi hai tratto dal nulla per partecipare del tuo amore eterno. Ma che devo fare? La mia vita deve essere spesa per rendere grazie a colui che ha pensato di fare questa cosa e di crearmi, rendermi degno, vero, di poter godere, ecco, godere la gioia di dire Padre nostro che sei nei cieli. Vedi, inizia Padre nostro che sei nei cieli. Le prime parole già ti manda verso i cieli, guarda le cose di lassù, cerca le cose di lassù. Sia santificato il tuo nome con la mia vita sia una santificazione del tuo nome. Venga il tuo regno d'amore nella mia vita, io sia un propagatore del tuo regno d'amore, sia fatta la tua volontà come la fanno tutti gli spiriti beati che sono in cielo, si faccia anche qui in terra, per cui io devo imparare, devo farmi aiutare dagli spiriti beati, l'angelo custode, tu che continuamente adori il Signore, sei la presenza di Dio e guardi anche me che sono la creatura, diciamo, la creatura che il Signore ti ha assegnato, ecco, per custodirla, per proteggerla, per illuminarla. Abbi compassione di me, tu vedi come sono lontano da questo modo di pensare, di vivere e di adorare. Aiutami, abbi compassione di me, o angelo mio custode, come sono ribelle. Ti prego, fai tutto quello che puoi, tutto quello che vuoi con me, ma non permettere che io faccia parte dei ribelli, ma faccia parte degli angeli giusti, degli angeli obbedienti, che sotto la guida di San Michele Arcangelo hanno servito e hanno detto chi è come Dio, umiliatevi, ecco, Lucifero vuol farsi come Dio e noi vogliamo essere come Dio, vogliamo stabilire noi le cose, vogliamo noi decidere senza essere consigliati da Dio. Signore, che cosa vuoi che io faccia? Non dire Signore io ho fatto, e chi sei io? Tu io non lo devi neanche dire, no? Vabbè, allora chiediamo questa pausa musicale.
Certamente, sì, ci risentiamo tra breve. Ave Maria.
Ave Maria. Possiamo riprendere la nostra conversazione, Anna?
Sì. Leggiamo il Vangelo, Claudio?
Sì, sì, leggiamo sì. Il Santo Vangelo. Santo Evangelo. Dio sì. Si degna di parlarci, pensa un po', di istruirci.
Di per l'eternità, pensavo.
Il Verbo si è fatto carne. Cioè, una volta sentivano solo la voce, ma non vedevano nessuno. Il Verbo si è fatto carne, si è fatto bambino, si è fatto embrione, è venuto ad abitare in mezzo a noi, si è fatto operaio, è vero?
Ecco, mi prendo
è venuto a farsi vedere, è venuto a farsi vedere perché lo possiamo toccare. Addirittura dice non solo mi faccio toccare, mi faccio mangiare. Dovremmo veramente piangere di gioia, di commozione, la fantasia di Dio, la fantasia dell'amore di Dio, no? Per noi ingrati, duri di cuore, duri di cervice, Signore, pietà di noi. Ecco, allora proseguiamo allora con la lettura del Santo
certo,
Vangelo.
Certo, con un'efficace metafora, Gesù mette in guardia i discepoli dall'ipocrisia dei farisei e dalla dissolutezza di Erode, i quali, come un cattivo lievito, rischiano di contaminare il popolo eletto, guastandolo irrimediabilmente. I discepoli però non comprendono e credono che egli alluda al pane materiale. Dimentichi che il figlio dell'uomo, in quanto Dio, poteva provvedere alle loro necessità, come aveva fatto nelle due moltiplicazioni dei pani e dei pesci, sfamando prima i 5.000 e poi 4.000 persone. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. Allora Gesù li ammoniva dicendo: fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ma quelli discutevano fra loro perché non avevano pane. Si accorse di questo e disse loro: perché discutete che non avete pane? Non capite ancora e non comprendete. Avete il cuore indurito. Avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite. E non vi ricordate quando ho spezzato i 5 pani per i 5.000? Quante ceste colme di pezzi avete portato via? Gli dissero: 12. E quando ho spezzato i 7 pani per i 4.000? Quante sporte piene di pezzi avete portato via? Gli dissero: 7. E disse loro: non comprendete ancora?
Ma guardatevi dal lievito dei farisei. Ma sapete quanto lievito circola ora, lievito che fa lievitare l'errore, lievito che fa lievitare la menzogna, l'eresia, il sacrilegio, qui sta lievitando tutto ciò che non è buono. E c'è poco lievito di verità, guardatevi, dal lievito dei farisei. Ascoltate piuttosto la parola del Signore e chiedete di diventare voi lievito, un lievito che è un lievito missionario, sia fisicamente, dobbiamo essere missionari, sia spiritualmente, cioè una persona che è allettata, cioè che sta a letto, intendo dire, non allettata dalle proposte di questo mondo, che non può muoversi, dice: come faccio io ad essere missionaria? Offro le mie sofferenze, ecco, in espiazione dei peccati, per liberare tante anime che avrebbero fisicamente le gambe buone, ma le gambe dello spirito ce l'hanno paralizzate, sono paralitiche. Io non ci vedo più, c'ho una diottria, le cataratte, non lo so, tutto quello che volete, no? Offro questa mia impossibilità di vedere, di leggere, ecco, per espiare i peccati di chi ha la vista per leggere le cose sane e invece legge le cose malvagie, legge gli errori, non vede la verità, qui offro questo, vero? Sono diventato mezzo sordo, mi gridano nelle orecchie perché non sento, come, cosa, non capisco. Allora tu devi dire, Signore, ti offro questo mio handicap, vero? Per coloro che sono sordi ai tuoi richiami. E io divento missionario, ma che razza di missionario, cari miei, una meraviglia di missionarietà. Ecco, proprio stiamo attenti di seguire Gesù Cristo e per essere certi che seguiamo Gesù Cristo dobbiamo guardare le orme. Se non portano i segni dei chiodi, i piedi di Gesù, sono piedi di qualcun altro. Dobbiamo saper distinguere i piedi traforati dagli zoccoli di caprone, vero? Dobbiamo stare attenti di non seguire orme che non sono quelle di Gesù. Seguiamo Gesù. E Gesù ci mostra, dice, rinnega te stesso, cioè rinnega il mondo, la carne e il demonio, e accogli me, che sono venuto a salvarti. Stai attento al lievito del mondo che fa lievitare i peccati. E siccome gli innocenti sono ancora, diciamo, di natura non lievitata nel male, dobbiamo andare a far lievitare nel male anche gli innocenti, proponendo leggi inique, leggi perverse. Dovete imparare a diventare perversi, per cui voi a chi scandalizza questi qui che sono ancora puri e voi avete organizzato lo scandalo agli innocenti, vedrete che diluvio. Ma io mi fermo, Anna, perché io penso che Don Dolindo abbia abbondante
lettura, non è notevole come quantità, ma direi che abbondante come dosaggio, sì. Ecco, è sicuramente molto forte anche nelle sue considerazioni, per cui sì, partiamo con la meditazione di Don Dolindo, San Marco, capitolo 8. Attenti alle insinuazioni degli empi. Dopo aver rimandato i farisei, Gesù Cristo volle mettere in guardia gli apostoli contro le loro insinuazioni pagliate da pietà e contro quella dei sadducei e degli erodiani che spingevano l'anima al paganesimo pratico della vita. Quanto la falsa ed ipocrita pietà, quanto lo spirito pagano erano come lievito corrompitore per l'anima. Ne bastava un poco per disorientarla dalla verità e da Dio. La partenza degli apostoli dovette avvenire in tanta fretta ed essi dimenticarono di portare con loro il pane e ne furono preoccupati. Questa preoccupazione per il cibo materiale addolorò grandemente Gesù, considerando egli quanto essi non fossero ancora saldi nella fede, quanto poco abbandono avessero in lui. Li vide insidiati dalle arti ipocrite dei farisei e dei sadducei, che avrebbero voluto staccarli da lui, e prendendo l'analogia proprio del pane materiale, per il quale erano in pena, disse loro di preoccuparsi piuttosto del lievito di quella gente, cioè del falso pane spirituale che tentavano di dare loro per ingannarli. Il lievito presso gli ebrei veniva riguardato come una cosa impura, che esercitava un'influenza cattiva ed era perciò simbolo di ogni forza latente che trascina al male. I farisei e i sadducei, quasi il lievito, posto in mezzo alla loro semplicità, tentavano corromperne la fede e perciò essi dovevano stare attenti a non farsi ingannare. Gli apostoli, a quelle parole, credettero che Gesù li mettesse in guardia contro qualche tentativo di avvelenamento da parte dei farisei e dei sadducei, e maggiormente si angustiarono di non aver preso il pane con loro. Probabilmente i pani che avevano dimenticati erano proprio quelli sopravanzati nella seconda moltiplicazione, ed essi non riflettevano alla potenza del Maestro, che poteva ad ogni momento alimentarli anche con un nuovo miracolo. Gesù li richiamò perciò alle due moltiplicazioni dei pani per scuotere la loro sfiducia e animarli a sperare. Le domande che loro fece sono trasfuse di materna tenerezza e traspare da esse il compatimento che aveva per il loro scoraggiamento. Egli fa ricordare ad essi medesimi le ceste di avanzi raccolti quando avvennero i due miracoli, per costringerli a riflettere meglio alla sicurezza che dovevano avere in lui nelle necessità temporali. Quello di cui dovevano temere erano le false dottrine dei farisei e dei sadducei, dirette all'avvelenamento della loro anima. Ecco, una preoccupazione che hanno ben pochi nel cammino della vita. Tutti hanno premura dei beni temporali e temono i malanni del corpo, ma pochi temono i malanni e le infezioni dell'anima che strappano la fede e uccidono la vita spirituale. Quanti fermenti di male e di errori sono nel mondo e nessuno vi fa caso. Quanti germi di morte si propinano attraverso la stampa, i teatri, i cinema, la radio e nessuno se ne difende. Si passa nella vita come gli apostoli attraverso il lago, con la premura del pane, e si crede che sia tutto provveduto quando si è risolto questo problema. Se si va alla presenza di Dio per pregare e compiere qualche rudimentale dovere religioso, lo si fa con lo stesso spirito col quale i farisei e i sadducei andavano a Gesù per vedere un miracolo, un segno materiale e tangibile della fede in un beneficio temporale. Agli apostoli Gesù ricordò i miracoli delle moltiplicazioni dei pani. A noi può ricordare gli innumerevoli benefici avuti nella vita. Quanti intrecci prodigiosi di circostanze provvidenziali, alle quali non badiamo neppure. Quante misericordie, alle quali non riflettiamo. Quanti pericoli evitati, ai quali non siamo capaci di porre attenzione. La vita è un intreccio di disposizioni mirabili della divina bontà verso di noi, e disgraziatamente non ce ne accorgiamo, o accorgendocene finiamo per attribuirle a cause seconde o fortuite. Anche noi dobbiamo guardarci dal fermento degli eretici, così numerosi ai giorni nostri, e da quello del mondo che ritorna pagano e si inabissa pazzamente nelle aberrazioni della carne. Si può dire che l'eresia riempia l'aria medesima che respiriamo, ed è per noi un'infezione terribile. Ne sono ripiene le scuole, le officine, le campagne. Si ascoltano errori che nessuno più riesce a discernere dalla verità, e se ne è pervasi. I giornali ogni giorno ne diffondono il lezzo senza accorgersene neppure. I salotti risuonano di errori nelle insulse conversazioni e la mente ne ribocca quanto il dolore viene a bussare alla nostra porta. È una desolazione della quale l'ignoranza delle cose divine non ci fa neppure accorgere, ma è una desolazione che disorienta la vita. A questo si aggiunga lo spirito di miscredenza e di paganesimo che va sempre più allargandosi, proprio come il lievito nella massa, e che rende le anime a poco prive di vita soprannaturale. Come si sveste il corpo gradatamente per la moda sempre più procace, così si va smettendo l'abito cristiano e si cade in pieno paganesimo. Gli apostoli, messi in guardia contro il pericolo che li minacciava, si preoccuparono solo di non avere pane a sufficienza. Del miracolo fatto da Gesù non avevano capito nulla ed avevano solo tratto la conseguenza di andare più provvisti di pane per non trovarsi poi in strettezze. Avrebbero dovuto accrescere la loro aspirazione ai beni eterni e la loro fiducia nel Signore, ed invece si accrebbe la loro preoccupazione materiale. Per questo Gesù, toccato da intimo dolore dell'anima, li rimproverò insistentemente. Avviene lo stesso anche a noi, quando ci facciamo prendere dallo spirito del mondo. Abbiamo solo la preoccupazione del problema economico, quasi che fosse tutta la nostra vita. E siamo lontani dal riflettere che il Signore ci sostenta con continui miracoli della sua provvidenza. Persino le anime pie e devote non sanno sottrarsi alla comune preoccupazione e spesso si angustiano del poco lavoro, del posto, dell'impiego e di tante cose terrene che risucchiano la loro vita spirituale. Oh, se fossimo più uniti a Dio, quanto sarebbe serena la nostra vita. Amen.
Praticamente il discorso è sempre lo stesso, no? Cioè, verità e menzogna, bene e male, chi non è con me è contro di me, cioè gira e rigira, è tutto abbastanza, direi, semplice e chiaro dovrebbe essere, no? Ma mentre sfogliavo qui il libretto, però è uscita la preghiera, sai, della mamma Zeglia, vero? Alle figlie, vero? Preghiera. Mio Dio, ti dono il mio cuore, prendilo per favore, in modo che nessuna creatura possa possederlo, ma solo tu, o mio buon Gesù. Ecco, questa preghiera la mamma di Santa Teresina l'ha insegnata alle sue figlie. Adesso vedete come siamo combinati, mamma mia. Cioè, il mondo prenda il cuore delle nostre figlie, vero? Invece di essere figlie che si preparano ad essere madri per dare vita, ecco, già sono corrotte nel peccato. E spesso, troppo spesso, il grembo della donna, che è tempio della vita, lo riduciamo a un cimitero. Questi poveri figli che devono nascere tra le tombe, che tristezza. Ti preghiamo, Signore, aiuta tutti i bambini del mondo ad aprire gli occhi al giorno con la delicata domanda con cui mamma Zeglia svegliava i suoi figli. Hai dato il tuo cuore al buon Dio? La mamma chiedeva alle loro figlie alla mattina: hai dato il tuo cuore al buon Dio? Dove sono le mamme che fanno queste domande ai figlioli? Che hanno già il cellulare, io vedo qua bambini di 4 anni che ci girano, giocano, praticamente questi smartphone, questi giochini, queste cose, ma sono diventati l'idolo, no? Altro che Vangelo, no? Ecco lì, subito attratti da quelle cose là, no? Hai dato il tuo cuore al buon Dio, non a Facebook, o che ne so io. Padre, Figlio e Spirito Santo, per l'intercessione dei santi genitori di Teresa di Lisieux, fate che ogni famiglia sia bella come una chiesa e che la chiesa sia familiare come una casa. Ecco, noi siamo qui arrivati adesso, Anna, vero? E tu hai ancora il
fioretto, sì, se
il fioretto.
Sì, certo, lo proponiamo. ricerca costante di umiliazioni. La beata Maria Maddalena Martinengo, nel suo amore all'umiltà, aveva fatto il proposito di non scusarsi mai, anche se innocente, e furono molte le circostanze in cui venne ritenuta ingiustamente colpevole. Un giorno, finito il pranzo, toccava a lei raccogliere dalla mensa le scodelle. Le raccolse invece una sua compagna, ma non si sa come, si rovesciarono in terra e si ruppero. Accorse subito Suor Maria Maddalena e, per non offendere la carità, disse solamente che si erano rotte. La beata confessa che le si presentarono molte altre occasioni simili, che accettò sempre come preziosi regali. «Sono piccole cose, è vero», diceva, «ma non avendo grandi occasioni è necessario approfittarne se vogliamo arricchirci di meriti». Che bella semplicità, che bella.
Adesso noi, Anna, cioè domani è il mercoledì
delle ceneri,
che dovremmo anche farci una proposta e anche farla questa proposta. Dunque, comincia la Quaresima. Ora, è chiaro che la Quaresima, questi 40 giorni, non vanno vissuti come gli altri 320 giorni, vanno vissuti in modo diverso, perché è un tempo in cui noi diciamo a frate asino, diciamo al nostro orgoglio, eccetera, caro mio, adesso digiuno per 40 giorni, intanto, no? Poi speriamo di continuarlo, ma insomma con l'aiuto di Dio, ma dico un digiuno che non è fatto di alimenti soltanto, no, digiuno dal nostro io, digiuno dal televisore, digiuno dalle sigarette, digiuno dall'internet, digiuno, cioè questi 40 giorni vengo nel deserto insieme a te, o mio Signore. Nel deserto non c'è nulla e tu devi desertificare, diciamo, la tua vita, diciamo le tue abitudini, devi toglierle tutte di mezzo, perché nel deserto le cose che tu fai non ci sono. Qui devi andare nel deserto con Gesù. Ora, dobbiamo dire: Gesù, posso venire nel deserto insieme a te? Mi darai la forza, la grazia per poter vivere questa esperienza che tu hai voluto fare, ovvero ritirarti nel deserto. E nel deserto tutto il tempo, che cosa faceva il Signore? No? Nel deserto non poteva fare il falegname, perché nel deserto non si va a fare i falegnami. Nel deserto vivi tutto per Dio, cioè ho solo tempo per te, oh Signore. Ecco, il mio tempo mi sono allontanato da tutto ciò che disturba il nostro colloquio. Devo vivere questa esperienza di distacco dalle cose che mi hanno distratto sino ad oggi. E allora dice, ma come si fa? Perché se poi anche le telefonate, di solito quando mi telefona quella là mi tiene almeno mezz'ora al telefono, nel deserto non c'è il telefono. Qui dirai, senti, guarda, c'ho un impegno, c'è l'impegno col tuo Signore, perché per cui se hai un telefono satellitare, direi, vedi, sono qui per una cosa, sono molto impegnata, no? Comunque ti ringrazio della telefonata, poi quando rientrerò dal deserto magari ci sentiamo, ecco, però adesso per questo periodo ho tanti impegni, per cui magari ci sentiamo dopo Pasqua, eh? Tanto ti faccio gli auguri di buona Quaresima, di buona Settimana Santa, no? Sono impegnatissima. Insomma, è vero, perché devi far così, devi non dire, ma devi impegnarti, impegnatissima. Ma durante questo periodo, siccome ho tolto tutte queste cose che impegnavano la mia vita, è vero, devo occuparle da tanta preghiera e meditazione, perché queste, diciamo, queste quaresime passano veloci. Arriverà il giorno della tua ultima quaresima e non avrai ancora fatto quaresima, avrai continuato a fare carnevale, avrai continuato a vivere come al solito, quasi disprezzando l'offerta dell'invito che il Signore ti ha fatto: vieni con me nel deserto. Mi sembra che il profeta Osea dice, no, vieni, mia bella, vieni nel deserto e parlerò al tuo cuore. Mi sembra che sia Osea, mi sembra, comunque non ha importanza, è parola di Dio, l'ha detto il profeta, l'ha detto il Signore. Vieni, mia bella, vieni, anima bella, perché ti amo, sono morto per te, io morirò per te. Ecco, vieni nel deserto perché io possa parlare al tuo cuore. Non vuole che ti tiri dietro nessuno, vuole che tu stia sola con il Signore. Per cui ritirati spesso nel segreto della tua stanza. Ecco, se non riesci, diciamo, a far deserto in casa tua perché ci scoppierà la ribellione, vero? Diranno no, io la partita della, vero, la partita, le partite della squadra del mio cuore non le posso perdere perché io adoro il calcio. Ah, hai capito? Dovresti anche adorare i calci che ti prenderai quando sarà il momento di fare i conti, no? Allora, no, è quaresima. Posso pregare anche per i calciatori della squadra del mio cuore, dire chissà, magari non sono mica in grazia di Dio. Allora io faccio la quaresima e offro anche preghiere, qualche fioretto, qualche credo, adoro, spero e ti amo per quelli che non credono, non adorano, non spero e non ti amano. Però tu vuoi bene a quei calciatori? Portali in paradiso, no? Per cui i gol li fai tu, non loro. Tu hai fatto rete, non loro. Loro hanno dato un calcio a un pallone, tu invece sei riuscito a far rete perché hai messo nella rete della grazia di Dio, del pescatore di anime, sei riuscito a metterci dentro quel calciatore là che sarebbe anche bravo a tirare i calci al pallone, però dà anche i calci alla verità, dà i calci alle cose sacre, per cui quello lì vorrei mostrargli, vero, che partita sto giocando io invece, no? Insieme al Signore, no? Per metterlo nella rete della grazia, della salvezza. Qui togliere ciò che non serve per la santità, la santificazione, e mettere ciò che serve per la santificazione. Questa è la quaresima, no? Devi cambiare vita. E poi, per quanto riguarda anche, diciamo, la gola, diciamo che 10 giorni fa circa, ecco, abbiamo fatto la benedizione della gola, no? Ma per dire, benedici la mia gola perché non faccio i peccati di gola. E allora magari durante questa quaresima sui maccheroni niente parmigiano, niente pecorino. Durante questa quaresima il pepe lo lasci stare, vero? Durante questa quaresima magari niente vino, solo acqua, è vero? Se proprio... non ce la fai, mezza acqua e mezzo vino, non lo so, cioè mortifica la tua gola, un senso, se non ne mortifichi uno non riesci a mortificare neanche gli altri, comincia da quelli, dai sensi che sono più facili da gestire, qui occhi, orecchi, olfatto, tutte quelle cose, vero, tutti i nostri sensi vanno mortificati, cioè in modo che tu dimostri di essere libero. Tu sei libero perché? Perché non sei schiavo dei tuoi sensi, perché sono sottomessi alla ragione, alla volontà, i tuoi sensi, se no tu sei schiavo. Ah, io se non c'è, non riesco a mangiare, non riesco a... se non prendo 4 caffettini al giorno io non riesco a digerire. Perché quelli che non bevono il caffè come fanno a digerire? Pensa mo il Signore quante cose gli fai digerire che lui gli sono indigeste, i tuoi comportamenti e la tua vita è indigesta, vero, anche al tuo angelo custode, e non prendono il caffettino per digerirti, ti sopportano pazientemente, E così, vabbè. Anna dice, ma adesso io non so, qua praticamente...
Utilissimo il suggerimento.
Cioè, qualcosa davvero bisogna fare,
sì,
no?
Impegnarsi dice, veramente, seriamente, è così. Anche l'esempio, dico, ma sai anche l'esempio com'è importante anche in famiglia, magari può essere di stimolo per qualche fratello, per qualcuno, cioè proprio,
certo.
È importantissimo.
Ma io, se non ho l'acqua con le bollicine...
Non
digerisco, non riesco a digerire se non bevo l'acqua con le bollicine. Prova magari a ridurla, insomma, bevi anche un po' di acqua senza bollicine, siamo in quaresima, no?
Certo.
I miei occhi, ma insomma, ci sarebbero tanti bei programmi, ma io però, io guardo TV 2000, no? No, nel deserto non c'è niente, no? Devi meditare, no? Meditare la passione di Cristo. Guardate, se voi, so se avete la possibilità, o leggete qualcosa della passione di Cristo, però anche ieri sera dicevo, guardate, nel sito Stella Matutina abbiamo messo dentro, è vero, è letto dalle nostre suore, è vero, è la passione di Gesù Cristo, di padre Gaetano da Bergamo, che poi sarà trasmessa sicuramente anche da Radio Buon Consiglio, ma lì però diciamo che voi lo potete ascoltare anche di notte, voglio dire, quando avete tempo. Ecco, una meditazione al giorno, sono 58 meditazioni, ecco, meditiamo l'amore di Dio crocifisso per amor nostro, è vero? E allora tu dirai, ma tu pensa, cosa ha fatto, cosa ha patito il Signore per venire a salvarmi, io ingrato, cieco, vero, che manco, non lo sapevo che Gesù avesse patito tutte queste particolari sofferenze, ignorante sono e non mi interessa di sapere, sono curioso di sapere gli affari degli altri e non sono curioso di sapere ciò che giova per la mia salvezza, o stolto, pensaci bene. Allora, credo, ecco, possiamo ascoltare queste meditazioni, 18-20 minuti, li possiamo ascoltare in tutti i momenti della giornata, avete lo smartphone, avete le cuffiette, cosa ascoltate? Le musiche, i cantanti, cosa ascoltate? Ma cosa ascoltate, no? Ascoltate la voce del Signore, Signore, mi hai aperto gli orecchi e adesso ti ascolto, ecco, sono con te nel deserto. Mi faccio la meditazione, sto con Gesù. Gesù, se io avrò la grazia di andare in paradiso per amarti tutta l'eternità, perché non cominciare subito ad amarti con tutto il cuore, l'anima e la mente, così questo mio paradiso inizia già sulla terra. I santi godevano già il paradiso sulla terra perché ardevano d'amore. E quando uno ama veramente Dio, già partecipa di questo amore, per cui se l'amore per natura è unitivo, vero? Tu amando Dio con tutto il cuore, godi di questa unione con il cuore di Dio che ama te. Ma io, Anna, sono senza orologio in verità, adesso
sì,
non so neanche dove sono arrivato.
Sono...
Però vabbè.
Poi dal tempo, comunque.
Sì. Ma, comunque, noi penso che tante cose abbiamo detto, spero con tutte le cose che abbiamo detto, insomma, basta.
Certo.
Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Santa Quaresima a tutti voi, cari amici radioascoltatori, pregate per noi, che in qualche modo siamo anche strumento della vostra penitenza, no? Dover sopportare questo Claudio che continua come un tarlo. Devo cercare di corrodere tutte le cose che non sono buone.
Ti ringrazieranno eternamente se hanno la capacità di comprenderne l'importanza. Sì, certo, come strumento,
consiglio,
sicuramente.
Cara.
Grazie, Santa Quaresima a tutti e Ave Santa Maria. Giornata, Ave Maria.
Ave Maria.